Buongiorno a tutti, grazie per avermi invitata. Mi dispiace non essere con voi, ma ho un piccolo impedimento che mi impedisce di camminare per qualche giorno. Come vedete dal titolo del mio intervento, mi sono permessa di aggiungere il termine socio accanto sanitario, perché non possiamo parlare di qualità della vita di una persona affidata alle cure del sistema sanitario pubblico se non colleghiamo questo al sistema sociale composto dai servizi sociali dei comuni, ma anche dai servizi sociosanitari territoriali delle ASL, ad esempio il consultorio, il servizio materno infantile, l'ufficio handicap, ma anche quello per le tossicodipendenze e così via. Partirei dalla definizione di chi stiamo parlando. Chi sono i destinatari del nostro agire? Sono persone senza distinzioni di età che in un certo momento della loro vita, o per lunghi periodi o per sempre, si trovano in una condizione di non autosufficienza, o di semi-autosufficienza, che li costringe a dipendere materialmente da qualcuno, da qualcosa o da entrambe. Le leggi italiane sono universaliste, sia per quanto riguarda le cure, sia per quanto riguarda l'accesso ai servizi sociali. Sappiamo però che avere un reddito adeguato, avere una famiglia in grado di prendersi cura della persona in caso di bisogno fanno la differenza. Così come fa la differenza il luogo dove si vive, la collocazione geografica ha un certo rilievo. Sì, siamo in Veneto, in Emilia-Romagna, piuttosto che in una regione del sud o insulare. Chi lavora nei servizi sociali sa quanto la famiglia sia importante. Ovviamente non mi riferisco alla famiglia propriamente detta, ma a quel nucleo di persone più vicine a chi sta male, indipendentemente dal legame di parentela o affinità che sia. Quel nucleo che corrisponde alla rete di primo livello. Da questo punto di vista, infatti, i servizi sociali stanno abbastanza avanti rispetto alle norme attuali, almeno quelle che io sappia, vigono nel settore sanitario. Quando una persona si rivolge ai servizi sociali non le viene chiesto il certificato di matrimonio o stato di famiglia. Se una persona ha bisogno di assistenza, la segnalazione può essere fatta da chiunque, anche da un vicino di casa o da un compagno o una compagna. Queste figure sono molto importanti perché assumono il ruolo del caregiver e diventano il trade union tra la persona in assistenza e i servizi stessi. Ho inserito volutamente in questo mio intervento anche dei concetti che secondo me sono molto importanti, che sono quello che contribuiscono a spiegare che cosa significa secondo me, ovviamente, qualità della vita. Il diritto all'accesso ai servizi, la qualità dei servizi stessi, ma anche le varie opportunità, e vedremo che cosa si intende. Oh, per il diritto all'accesso ai servizi, questo è un diritto costituzionalmente riconosciuto. L'articolo 2, della Costituzione, impegna la Repubblica a garantire e riconoscere i diritti inviolabili dell'uomo, così come l'articolo 3, impegna la Repubblica a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano la libertà e l'uguaglianza dei cittadini. Nel 2000 anche l'Unione Europea, tra gli obiettivi di Nizza, quello del diritto all'accesso ai servizi di qualità come uno degli obiettivi della strategia di Lisbona, in particolare quella parte della strategia di Lisbona conosciuta come processo per l'inclusione sociale. Così come sempre nel 2000, con la Carta dei diritti fondamentali, l'Unione Europea riconosce e rispetta il diritto all'accesso ai servizi sociali e il diritto ad accedere alla prevenzione sanitaria e a ottenere le cure mediche. Quindi diciamo che sia a livello nazionale che a livello europeo noi dovremmo sentirci tutti più sicuri, no? Perché sta scritto. Sappiamo bene però che i diritti non sono automaticamente esigibili e questo dipende da troppi fattori che rendono la persona debole ancora di più debole rispetto al bisogno di cui è portatrice. La collocazione geografica, ho detto, conta molto, perché risiedere in una regione con uno standard economico elevato significa avere di più a disposizione nell'offerta di servizi, ossia più scuole, più ospedali, più servizi territoriali, più asili, più organizzazioni di volontariato. Ecco, anche su questo vorrei mettere un po' l'accento. Il volontariato rappresenta il secondo livello rispetto al primo, che invece è rappresentato dal nucleo familiare. Questo standard è garantito non solo da politiche territoriali più attente alla persona, ma da un livello produttivo che soprattutto nelle regioni meridionali è carente. Le attività produttive producono reddito per le persone e per le comunità attraverso le tasse. Laddove ci sono poche o scarse attività produttive c'è poco reddito personale e poche entrate per la comunità, intesa proprio comune, amministrazione locale. La differenza non è di troppo conto, si possono fare tutte le politiche in favore della persona, in favore della famiglia, ma se i fondi non ci sono perché non autoprodotti o perché i trasferimenti statali sono stati ridotti, le politiche restano sulla carta. Ad esempio, i vettori principali dell'erogazione dei servizi sociali alla persona sono i comuni, ma dal 2008 ad oggi sono stati lo stanziamento principale di cui beneficiano i comuni, che appunto è il Fondo Nazionale per le Politiche Sociali, è diminuito di oltre il 90%, esattamente il 90,1%, ossia noi siamo passati da oltre 2.500 milioni di euro stanziati nel 2008 a meno di 230 nel 2012. Questo nella legge di stabilità che ha validità però nel 2013. Nella legge finanziaria del 2010 è stato, per cui valga nel 2011, è stato azzerato il fondo per la non autosufficienza. L'anno precedente era di 400 milioni di euro. Ancora oggi, nonostante ci sia il dibattito parlamentare per la legge di stabilità, ancora forse hanno trovato circa 200 milioni, ma non sono sufficienti a coprire il fabbisogno. Cosa succede quindi in quei comuni dove non ci sono alberghi, non ci sono fabbriche, non ci sono attività commerciali, non ci sono imprese, non ci sono attività produttive? Accade che questi comuni devono basarsi soltanto sui trasferimenti nazionali e sulle imposte locali, l'IMU, la TARSU, le addizionali comunali, che non vanno però tutte agli interventi sociali, anzi, se ci vanno, vanno in maniera estremamente ridotta. Noi sicuramente ci sentiamo tutti più sicuri a sapere che la Carta Costituzionale garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, confermati nella Carta dei diritti fondamentali, la Carta Europea, e anche ripresa nella legge 328 del 2000, la legge di riforma del sistema integrato dei servizi socioassistenziali. Sicuramente tutti ci sentiamo più garantiti, ma che cosa significa, qui inserisco là il terzo concetto, che cosa significa avere le stesse opportunità? Dovremmo capire che cosa significa nascere a Trento piuttosto che a Catanzaro, che cosa significa pari opportunità se noi siamo appunto in una città del nord rispetto a una città del sud. La legge di stabilità di quest'anno, ex legge finanziaria, che ancora non è stata approvata ma è in discussione in Parlamento, le notizie che arrivano non ci consentono di essere ottimisti sotto tanti aspetti. I gruppi di pressione che si stanno muovendo a difesa delle politiche socioassistenziali, tra cui la rete Cresce il Welfare, Cresce l'Italia, anche il Comitato per la promozione della petizione popolare nazionale sui LEA, hanno indetto manifestazioni, ce n'è stata una abbastanza grande il 31 ottobre a Roma. Appunto sono in corso delle petizioni con raccolte firme, incontri con gruppi parlamentari. Da questi incontri sono arrivate manifestazioni di solidarietà e di impegno. Aspettiamo e vediamo. Nel frattempo però, se rimaniamo all'attualità, in Alatisla, per avere garantita la soglia minima di assistenza, stanno facendo lo sciopero della fame, e su questo insomma, ci sono poche parole. L'altro concetto che mi interessava approfondire era quello sulla qualità dei servizi, anche questo diritto riconosciuto a livello nazionale ed europeo. La qualità è strettamente collegata alle risorse che si hanno a disposizione, risorse umane certo, ma soprattutto economiche. Se non vengono effettuati investimenti nelle strutture, e tutti conosciamo le condizioni di certi uffici pubblici, io sono di Roma, se nessuno si sente offeso, ma vedesse lo squallore di certe ASL, di certi poliambulatori, mal ridotti, scarsamente accoglienti, la risposta è sempre la stessa, mancano i fondi. Insomma, sono abbastanza grande per dire che l'ho sempre sentita questa frase, per cui già una persona che si reca in un posto del genere perché ha un problema conclamato in più, entra in un posto che di accogliente non è niente se non la gentilezza delle figure sanitarie, insomma, comunque predisposte al servizio, ma non basta, insomma, certo è importante, ma non basta. Per quanto riguarda, dicevo che appunto si va in questi posti, in questi poliambulatori perché uno ha un problema che è conclamato, non ci va di certo per fare prevenzione, perché sulla prevenzione ormai credo che molti di noi, molti italiani ci abbiano messo un po' una pietra sopra, no? Perché la prevenzione, parlare con i direttori sanitari di prevenzione dicono che la prevenzione è un lusso che le aziende sanitarie locali, i distretti sociosanitari non si possono più permettere, la devono fare per mandato, ma appunto è molto difficile perché appunto non di quale prevenzione parliamo, prevenzione primaria, prevenzione secondaria, eccetera. Però abbiamo la pubblicità del Ministero della Salute, soprattutto in questo periodo sulla prevenzione per le donne. Sfido le donne ad andare a fare prevenzione in una struttura pubblica. A Roma è quasi impossibile e lo sottoscrivo, forse al nord sarà un po' meglio. Parlando sempre di qualità dei servizi sociali, questa qualità è data anche dalla capacità di ascolto da parte degli assistenti sociali, ma anche questa qualità dipende anche dagli strumenti che queste figure hanno a disposizione. Spesso si devono assumere responsabilità che necessitano di coperture finanziarie. L'erogazione dell'assistenza domiciliare, per esempio, è ridotta al minimo perché nel frattempo i costi di personale delle cooperative, nel centro-sud, questo tipo di servizio è erogato attraverso cooperative sociali. Per cui dicevo, i costi del personale sono aumentati mentre sono diminuite gli stanziamenti. Vanno seguiti i contratti nazionali di lavoro, le organizzazioni giustamente fanno il loro mestiere, controllano gli affidamenti, i bandi di gara che vengono fatti, però nel frattempo appunto, gli stanziamenti diminuiscono e quindi ad un aumento proporzionale del costo orario diminuisce lo stanziamento complessivo per l'assistenza e diventa veramente un'opera di incastro. Garantire uno standard adeguato sia in termini di erogate, non solo erogate, sia in termini di qualità. Finora ci siamo riusciti, ma in futuro non sappiamo, nel senso è difficile garantire per un futuro, diciamo, da qui a un anno. Ancora come viene garantita la qualità nei servizi? Vediamo anche il ventaglio dell'offerta. I LISEAS sono obbligatori in tutta Italia, ma sono veramente livelli essenziali, ossia assistenza domiciliare, centri residenziali e semiresidenziali, il servizio sociale professionale, il segretariato sociale e le situazioni dell'emergenza sociale. Questi sono gli idea e gli standard minimi. In alcuni territori l'offerta ovviamente ha una gamma di prestazioni più vasta, inclusi i servizi per esempio di integrazione scolastica, servizi di viaggio, percorsi formativi per persone con bassa qualifica, nell'ente locale che ci mette di proprio, anche con stanziamenti regionali. E il proprio è quel discorso che facevo prima, se ci sono delle attività produttive attraverso le quali avere l'IRAP, ad esempio, allora il comune ha più risorse a disposizione. Se non ci sono queste risorse aggiuntive, non, questi, rimaniamo soltanto ai livelli essenziali, punto. Senza investimenti sui servizi e quindi sulle persone, quanto può reggere la qualità, sia pur minima, che viene offerta fino ad oggi e fino a quando, soprattutto? Chi come me si occupa di programmazione, guarda avanti, uno stesso di piano si occupa di programmare gli interventi nel lungo periodo, progetta oggi perché possono esserci dei servizi domani e risultati dopo domani, diciamo così, in un periodo abbastanza lungo. Infatti vedete io parlo di servizi e non parlo di progetti, però sembra che in questo paese, in questo periodo, la parola magica sia diventata progetto e il verbo che lo coniuga progettare. Se dovessimo solo progettare potremmo andare a casa tutti quelli almeno che fanno il mio mestiere che si occupano di programmazione. Un progetto è uno strumento che ha una vita temporale ben definita, solitamente un anno, anche meno, e lì finisce. Invece i servizi lavorano su periodi lunghi. Perché un piano individuale possa dare dei risultati, passano anche anni, a seconda del problema da affrontare. Dire, abbiamo oggi il progetto di centro diurno per disabili come start-up per un percorso di autonomia della famiglia e di inserimento in un gruppo accostamento significa fare un lavoro di 2-3 anni almeno, e questo non è un progetto, è un lavoro di programmazione e di integrazione, a proposito di alleanze sociali, e di integrazione di tutti gli attori del territorio, perché non può essere, non è soltanto il progetto di centro diurno, il centro diurno ha un suo percorso di vita che porta all'autonomia della persona, dell'utente che lo frequenta. Qui arriviamo appunto, mi interessava ricollegarmi al titolo, arriviamo alle alleanze sociali e a quali strumenti. Nel gergo sociale si parla di lavoro di rete, più che di alleanze sociali non è la stessa cosa, come dicevo prima, un sinonimo di programmazione integrata e partecipata di partenariato. Nel testo scritto voi trovate delle definizioni in modo tale che così si può meglio comprendere quello che significa. Sono strumenti questi, partenariato, lavoro di rete, eccetera, sono degli strumenti che vengono utilizzati per costruire il sistema integrato dell'offerta dei servizi sociali e sanitari in un dato territorio. E quindi cosa significa alleanze sociali? Significa individuare degli obiettivi comuni, condividere percorsi e strategie nel rispetto del mandato e della mission di ciascuno, attore pubblico e privato che sia, in maniera integrata e partecipata, e integrare i diversi settori, sanitario, sociale, educativo, formativo, eccetera. Certo è che le capacità e la volontà, le volontà politiche individuali giocano un ruolo molto rilevante nelle alleanze sociali, e qui ritorniamo alle risorse. Si può avere un territorio coeso che guarda la vita, alla qualità della vita dei suoi abitanti senza distinzioni di origine, di cultura, di orientamenti, di posizioni economiche, solo se tutti coloro che ricoprono ruoli di responsabilità sono realmente consapevoli di quanto importante possa essere il loro operato e quanto possa incidere sulla vita di ciascuno, soprattutto per quelle persone, i destinatari di cui parlavo prima, no? Quelle persone che in un certo periodo della vita, più o meno lungo, dipendono da qualcuno o da qualcosa. E tutto questo ha un prezzo, non è un costo a perdere, abbiamo bisogno di risorse, per questo noi parliamo di investimento sociale. Quello che abbiamo oggi non è sufficiente perché non è in grado di rassicurare se non tutti gli italiani, almeno una piccola parte. Come dicevo, è stato eliminato il fondo per la non autosufficienza, quindi abbiamo una fascia molto importante di popolazione, anche se non è la maggioranza, comunque è in grossissime difficoltà. E noi operatori sociali e voi operatori sanitari con loro. Dicevo, le persone non autosufficienti per finta non rappresentano la maggioranza della popolazione, né lo sono le famiglie che si occupano di loro. Ma io finirei il mio intervento con una domanda. Un paese coeso e solidale, soprattutto se è tra le 8 economie più grandi al mondo, ha l'obbligo di farsi carico di queste persone e di mettere in condizione i sistemi, nel nostro caso il sistema sanitario, il sistema sociale, di rispondere alle loro esigenze, altrimenti che senso ha essere rappresentati tra i più grandi quando non siamo in grado di soddisfare i bisogni essenziali dei bambini, dei migranti, delle persone non autosufficienti, delle persone, dei nostri anziani soprattutto. Grazie dell'attenzione, arrivederci.